Questa settimana leggiamo la Megillah di Esther e cerchiamo di approfondire alcuni aspetti di questa incredibile storia e di questo libro dei profeti. Vorrei sottolineare che il libro di Esther fa parte dei Ketuvim. Sappiamo che la Torah è divisa in Torah, 5 libri, Pentateuco, Nevi'im, profeti, poi c'è Ketuvim, ovvero agiografi. Nei Ketuvim, negli agiografi, ci sono 5 Megillot. L'ultima, quinta Megillah, sì, è la Megillah di Esther. Praticamente, il libro di Esther è l'ultimo di tutti i 24 libri della Torah. Nel Tanakh, in tutta la Torah ci sono 24 libri. L'ultimo di tutti quanti, l'ultimo degli agiografi, è la Megillah di Esther. Non a caso, nel Vecchio Testamento, dei, per esempio, dei cristiani, non compare la Megillah di Esther. Per loro non è un libro santo. Non fa parte del Vecchio Testamento. Per quale ragione? Perché la Megillah di Esther sembra un racconto normalissimo. In realtà la Megillah di Esther racchiude tantissimi segreti mistici, delle profezie incredibili, però non c'è neanche una volta il nome di Dio. Allora, Esther in apparenza sembrerebbe un qualcosa che non ha divinità, qualcosa di secco, una storia, un racconto, qualche successo, un decreto. Ma in realtà la Megillah di Esther racchiude dei miracoli, dei segreti profondissimi, ed è per questa ragione che noi consideriamo la Megillah di Esther un libro santo, ed è per questa la ragione che noi leggiamo la Megillah in pubblico, valorizziamo questa lettura più di qualsiasi altra Megillah. Non c'è nessun altro libro della Torah che è così importante come la Megillah di Esther. Allora, questo ci fa capire quanto il libro della Megillah di Esther è un libro ancora più importante degli altri libri, pur non avendo neanche una volta il nome di Hashem. E allora potremmo pensare che è un libro che non ha particolare santità. Invece non è così. Invece la Megillah di Esther è l'unico libro che viene letto in pubblico in maniera matematica, due volte la sera, il giorno, si fa una berachà prima, una berachà dopo. Guardate il paradosso. Mentre per i cristiani la Megillah di Esther non è un libro santo perché non compare il nome di Hashem, per gli ebrei questo libro, questa Megillah potremmo dire, è la più importante di tutte le Megillot. E forse anche ancora più importante degli altri libri del Tanakh, perché gli altri libri dei profeti non vengono letti in maniera regolare. Questo invece viene letto in maniera regolare, viene letto ogni anno, viene letto in pubblico, viene letto con una benedizione prima, una benedizione dopo, e questo valorizza la Megillah di Esther tantissimo. E allora voi vi chiederete, ma se è così importante, perché non compare neanche una volta il nome di Dio? Sembra un racconto, una storia, non è un libro santo. Le risposte sono diverse. Si dice che Esther non ha voluto mettere il nome di Hashem nella Megillah perché sapeva che la Megillah era una lettera che hanno scritto, che hanno mandato in giro. E lei, sapendo che sarebbe andata in giro, non voleva che per caso un messaggero avrebbe preso la Megillah che conteneva il nome santo e l'avrebbe data in giro, l'avrebbe magari profanata, sporcata, fatta cadere. Allora, siccome era una lettera, la Megillah era anche una lettera, un racconto che veniva mandato in giro, Esther, per evitare problemi, l'ha scritto sotto forma di racconto, non sotto forma di nome di Hashem, non ha messo il nome di Dio. Questa è la spiegazione semplice, ma la verità è che c'è una ragione molto profonda per la quale nella Megillah non compare il nome di Hashem. Come è scritto nella Torah, arriverà il giorno, in quel giorno, Aster Asir Panai, io nasconderò la mia faccia. Hashem profetizza, ci anticipa, ci dà una profezia, ci dice: guardate, in futuro arriverà il giorno che io nasconderò la mia faccia, voi non mi vedrete, io mi nasconderò. E Hashem si nasconderà perché lui farà finta di non essere presente. Siccome gli ebrei ogni tanto fanno finta di ignorarlo, fanno finta che lui non esiste, Hashem anche ogni tanto fa finta che come se lui non esistesse e ci lascia, ci abbandona la nostra sorte. Siccome tutta la Megillah di Esther, Hashem si comporta dietro le quinte e non è presente in maniera molto tangibile, allora in tutta la Megillah Esther non ha voluto mettere il nome di Hashem per enfatizzare, per alludere al fatto che Hashem c'è ma è nascosto. La verità è che nella Megillah di Esther alcuni dicono che ogni volta che c'è scritto il re, non il re Ahasverosh, ma Hamelech, il re, questo vuol dire che cosa? Questo viene ad alludere a il re in assoluto, che è il Padre Eterno. Perché non è scritto il nome di Hashem, ma è alluso ogni volta che c'è scritto il re. Hamelech, il re vuol dire per eccellenza il re Hashem, creatore del cielo e della terra. Andando avanti possiamo capire allora, quello che per il mondo cristiano non è un libro santo, per noi è un libro molto molto santo. Il fatto che non compare il nome di Hashem, c'è una ragione, perché tutta la storia di Esther sembra un racconto naturale. Si parla di un ministro che chiede al re di uccidere gli ebrei, poi viene la regina e chiede di essere salvata, e il re dice: va bene, ti salverò, chi è il tuo nemico? E Aman, uccidiamo Aman. Sembra troppo facile, troppo bello, non era così. Anzi, c'è stata una grande guerra, una grande battaglia spirituale, solo che Hashem non fa vedere questo. La storia di Esther si svolge in maniera molto blanda, senza che si noti la mano di Hashem. Praticamente Hashem fa tutto un grandissimo miracolo, ma tutto dietro le quinte. Noi sappiamo che la natura non è altro che una maschera di Hashem. Infatti natura in ebraico si dice Hateva, la natura. Ebbene, Hateva è valore numerico di Elohim, il nome di Dio, che è Elohim, è anche valore numerico 86 come Hateva, perché il nome di Elohim è il nome che abbassa, che filtra la luce. E siccome la natura filtra anche la santità, non fa vedere la mano di Hashem, la forza divina che crea, allora la natura è sinonimo di Elohim, perché Elohim è quello che frena la luce infinita di Havaie, del tetragramma. In altre parole, noi abbiamo durante Purim la presenza di Hashem, però Hashem non è rivelato in maniera molto blanda e nascosta. Perché è così? Questo ha una ragione molto specifica. Hashem ha voluto che il miracolo di Purim venisse svolto sotto forma, in maniera naturale, nascosto nella natura. Mentre il miracolo, ad esempio, di Hanukkah è un miracolo molto evidente, il miracolo di Purim succede in maniera molto nascosta. E la ragione per la quale noi festeggiamo Purim nella stessa maniera come è successo il miracolo, mettendo delle maschere. Perché Hashem si è mascherato dietro la natura, noi ci mascheriamo per ricordare che Hashem in questo periodo era mascherato. Vediamo un attimo di capire cosa succede nella Megillah di Esther. Allora, Ahasverosh è un grande malvagio, lui sa che gli ebrei sono sempre protetti e lui ha paura di attaccare gli ebrei. Allora lui cosa fa? Fa una trappola, fa un banchetto dove invita tutti gli ebrei e dice agli ebrei di venire a partecipare a questo banchetto, e tutti hanno ricevuto un invito personale, e questo banchetto di 7 giorni culminava nel giorno di Kippur, culminava Shabbat e Kippur. Tutti hanno detto: come facciamo a non andare? Se noi non andremo, lei si accorgerà, ci ha invitato personalmente. E così tutti sono andati come delle pecore. andando a questo banchetto il giorno di Kippur, hanno fatto sì gli ebrei che il decreto venisse sigillato contro di loro, perché loro hanno dimostrato di preferire la protezione di Ahasverosh, avere un buon vicinato, un buon rapporto con il re, piuttosto che avere un buon rapporto col Padre Eterno. Kippur, il giorno santo, chi c'era al Tempio di Shushan? Erano 18.532 ebrei a Shushan Abirah. E sapete quante persone c'erano al Tempio? Uno solo. Ish Yehudi Haya B'Shushan Abirah. Un solo ebreo era Shushan Abirah. E questo ebreo era Mordechai. Lui è andato al Tempio, ha visto la situazione, ha capito che era drammatica, ha capito che nessun ebreo era andato al Tempio perché tutti volevano fare buon viso cattivo sangue con la Ahasverosh e far bella figura. E allora Mordechai è andato al Tempio e ha pregato da solo e ha visto che c'era un gravissimo decreto contro gli ebrei, perché loro hanno preferito la protezione di un re in carne e osso piuttosto che avere la protezione del Padre Eterno. E allora quel che è successo il decreto che gli ebrei sono stati condannati, sono stati trascurati dalla protezione di Hashem, e lui è venuto a Amman e ha approfittato della situazione e ha messo in pratica il suo piano di sterminio totale degli ebrei. Nella Megillah ci sono diversi pesukim che si dicono a voce alta. Il primo pasuk che si dice a voce alta era Ish Yehudi Haya B'Shushan Abirah. C'era un ebreo a Shushan Abirah. Come c'era un ebreo? Ce n'erano tanti. Mi ha detto prima più di 18.000. C'era un solo ebreo che è rimasto fedele. È rimasto attaccato alle sue tradizioni, alle sue origini. E ha negato il fatto di preferire la protezione di un uomo alla protezione del Padre Eterno. Quando il decreto è stato sigillato quel giorno, allora Mordechai ha pregato con Abraham, con Yitzhak, con Yaakov, vi prego, sbloccate questo decreto. Hanno detto non possiamo fare niente. Alla fine, soltanto Moshe Rabbeinu ha detto io pregherò in cielo, tu pregherai in basso, e vedremo, cerchiamo di sbloccare la situazione. E cosa è successo? Grazie alla preghiera di Mordechai, grazie alla preghiera di Moshe in cielo, si è capovolta la situazione. Si racconta di un ebreo che beveva tutto il mese di Adar, beveva, si ubriacava. Sapete che il giorno di Purim c'è una mitzvah di bere. Questo qui invece di bere il giorno di Purim beveva tutto il mese di Adar. E allora gli chiedevano, ma scusaci, ma come mai bevi tutto il mese di Adar? Capisco Purim, Shushan Purim, giorno dopo, Shushan di Shushan, vabbè, tre giorni, tutto il mese di Adar, sei ubriaco, cos'è questa storia? Dice, voi non avete capito perché. Haman quando ha fatto il decreto, non ha fatto il decreto per un giorno solo, ha decretato un mese. Ma perché Haman ha deciso un giorno solo per uccidere gli ebrei? Come fai a uccidere tutto il popolo ebraico in un solo giorno? È impossibile! Perché ha fatto un piano così difficile? Perché Haman sapeva, racconta questa persona qui, che gli ebrei bene o male sono pericolosi e alla fine riescono sempre a rimettersi in piedi. E se loro si rimetteranno in piedi e vinceranno la sfida contro Haman, loro festeggeranno. E quando loro festeggeranno, festeggeranno tutti i giorni che io ho decretato contro di loro. Allora ha detto Haman, io faccio un solo giorno, così se dovrei perdere, che purtroppo con questi ebrei è molto probabile, almeno loro festeggeranno un solo giorno e non un mese intero. Dice questo ebreo, ma siccome io so che la verità non era un giorno solo, ma era un mese intero, solo che lui ha fatto un giorno solo per farci del male, ma in realtà tutto il mese di Adar lui voleva fare il decreto, allora dice, per questa ragione io bevo tutto il mese di Adar perché l'origine, io non mi fermo alla furbizia di Haman che ha deciso un solo giorno, anzi, lui voleva fare tutto il mese e allora noi festeggeremo tutto il mese. E questo per un mese intero era ciucco e si trincava giù tanto tanto vino e festeggiava. La verità che il mese di Adar, tutto il mese propizio per bere, tutto il mese positivo per essere allegri. Vediamo un attimo cosa succede nella nostra Megillah. Allora, la Megillah ci racconta che un solo ebreo è rimasto fedele e tutti quanti hanno tradito la sottomissione ad Hashem e hanno preferito una protezione degli uomini. A un certo punto viene fuori Vashti. Vashti anche lei ha fatto un banchetto. Lei cosa faceva nel banchetto? Lei metteva tutte le donne mezze nude, vestite in maniera molto immorale, e poi così gli uomini guardavano le donne, così facevano peccati insieme, eccetera, eccetera. Cosa fa Vashti? Prendeva le ragazze ebree, le vestiva male, le faceva lavare di Shabbat. Quel giorno era Shabbat ed era Yom Kippur. Quel giorno era molto decisivo. Quel giorno solo Mordecai si trovava al Tempio, ma tutti erano lì, al banchetto. E lei, questa Vashti, prendeva le ragazze ebree di Kippur, giorno di Shabbat, le faceva fare sfilare con tanto orgoglio. Allora a un certo punto il re dice, sapete, la mia moglie è la più bella delle mogli, delle donne. Allora i suoi consiglieri dicono, no, non è possibile. Sì, 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 ve lo assicuro. Allora faccela vedere. Cosa ha fatto? C'è un miracolo? Gli è uscita a Vashti, gli è uscita una coda, c'è chi dice che sono uscite delle corna, e lei si è vergognata di uscire. Allora il re dice, fatemi vedere mia moglie, come Dio l'ha creata, senza niente. E Vashti dice, no, io non vengo. Dice, io voglio vedere mia moglie. E lei non voleva venire fuori perché gli è successo questa stranezza. A un certo punto lui decreta, dice, io decreto che se mia moglie non viene subito fuori, io la ucciderò. E così succede, lei si rifiuta di uscire e viene uccisa. A questo punto bisogna cercare un'altra moglie. E si mandano messaggeri dappertutto e trovano Esther. Esther viene portata per essere selezionata da altre concorrenti, da altre potenziali mogli. E Esther non dice dove che la sua origine, non vuole sposare Ahasverosh, non gli frega niente. Ma il destino era che lei doveva diventare la regina, che lei dovrà salvare il suo figlio. E così, cari amici, viene portata Esther al palazzo reale e viene selezionata tra tutte le donne, viene messa la corona sulla sua testa. E così Esther prende il posto di Vashti Amakà. All'inizio il re Ahasverosh chiede ai saggi, a quali saggi? Ai saggi del popolo ebraico. Chiede, ma secondo voi Vashti, che punizione deve ricevere per aver trasgredito così, in maniera così blanda, l'ordine del re? E siccome Ahasverosh sapeva che gli ebrei non sono saggi, chiede prima a loro. E a questo punto, cosa succede? Gli ebrei con molta astuzia hanno fatto un ragionamento. Hanno detto, cosa faremo? Se diremo che bisogna ucciderla, domani, quando lei, dopo che è stata uccisa, lui si sveglierà dalla sua sbornia, dirà, per colpa degli ebrei ho ucciso mia moglie. Se diranno di non ucciderla, verrà un domani, dirà e accuserà gli ebrei che loro hanno mancato di rispetto del re, che la regina ha trasgredito il re e lei non è stata punita. Allora, siccome gli ebrei sanno una cosa molto importante, che sono sempre il capo espiatorio, hanno detto, qualsiasi cosa faremo, troveranno un modo come accusarci. Allora hanno fatto una grande cosa. Quando ha detto, guarda caro Ahasverosh, dal giorno che è stato distrutto il Bet HaMikdash, siamo andati in esilio, la nostra saggezza è stata tolta, non ha più la conoscenza, non ha più la forza di valutare con attenzione le cose. Vai dai saggi di Amon e Moav, loro sono rimasti nella loro terra, la loro mente è molto più lucida e sicuramente potranno darti delle risposte molto più chiare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ognuno deve sapere che c'è un momento per parlare, e c'è un momento che bisogna chiudere il becco. Ebbene, se una persona parla quando invece dovrebbe chiudere il becco, questo è gravissimo. E così anche viceversa. Allora, l'errore che è successo, che può succedere nella vita, è quando uno parla fuori posto. Una persona deve ricordarsi le conseguenze di quello che lui dirà, cosa potranno venire fuori. E siccome il danno che sicuramente sarebbe stato a scapito degli ebrei, di tutti gli ebrei, ogni cosa che fa una persona, c'è sempre una scusa per accusare che lui è stato, ha causato questo problema. Gli ebrei hanno risposto in maniera molto diplomatica. Siamo in esilio. Da quando siamo in esilio siamo fuori dalla nostra terra. La nostra saggezza si è limitata. Per cui, caro re, non siamo in grado di risponderti. E lì viene fuori Haman. Haman, uno dei consiglieri del re, dice, aspettate un attimo, vi do io la soluzione. Una donna che trasgredisce il re viene uccisa. Bravo, tutti quanti applaudono. E d'ora in poi sono gli uomini che devono comandare in casa, non le donne. Praticamente Vashti prende in giro suo marito re e dice che neanche le pecore del suo padre, nella sala di suo padre, erano così, erano molto più brave di Ahasverosh. Cioè, Ahasverosh è un po' fuori di testa, gli dice. Lui si offende e la fa ammazzare, sotto consiglio di Haman. È chiaro questo? E così Haman diventa importante, così Haman sale al potere, diventa importante, diventa popolare e piano piano lui sta provando di mettere di nuovo in atto il suo decreto. Allora, Mordecai, lui aveva adottato Esther, lui era suo zio. Perché viene chiamata Esther, viene chiamata anche Hadassah? Perché i tzaddikim vengono paragonati agli Hadassim, ovvero mirti. Per quale ragione? Alcuni dicono perché il mirto è una pianta molto speciale. Il mirto è anche profumato e le azioni di Esther Malkiah sono molto profumate. C'è chi dice che il mirto è verde, ovvero rappresenta questo la bontà. Comunque Esther Malkiah era la nipote di Mordecai e lui Mordecai sempre gli diceva non devi dire, svelare chi sei, di quale origine sei, eccetera, eccetera. Perché non si sa mai, arriva un giorno, forse tu avrai bisogno della tua identità. A questo punto Haman fa una lotteria e dice devo scegliere un giorno negativo per questi ebrei. Quale mese sceglierò? E così lui decide e viene fuori il mese di Hadar. E sapete perché il mese di Adar? Perché in questo mese è morto Moshe Rabbeinu. E allora fa un ragionamento. Dice, ma se in questo mese è morto la loro grande guida, è sicuramente un mese negativo per loro. Ma lui non sapeva che Moshe Rabbeinu è anche nato in questo mese. Per cui quanto è negativo è molto più positivo. addirittura il mese di Adar, il mese fortunato di Israele. Allora lui aveva proprio sbagliato in pieno. E lui fa questa lotteria, esce fuori il mese di Adar ed è convinto che questo mese di Adar sarà un mese di Adar positivo. Mentre lui fa il suo programma, le cose iniziano a stringere. Adesso, tutta questa storia succede, diciamo, a livello storico, stiamo parlando di nel 3392. Allora, fate conto un po', 3392. Siamo adesso nel 5766 e vedete la differenza, quanti anni fa esattamente è successa la storia di Esther Amalcà. Qualcuno può mettere per favore 5766-3392, sappiamo esattamente quanti anni fa è successa la storia di Ahasverosh e Esther Amalcà. Allora viene Aman e dice: per favore caro re, vorrei ucciderli, vorrei distruggerli col tuo sigillo. Io ti tolgo un peso importante. Questi ebrei sono pericolosi sempre, non sa mai di loro. E così fu, riesce Aman a mettere in pratica il suo decreto, il suo piano contro gli ebrei. Allora, il decreto che era stato fatto da Aman nel mese di, appunto, prima di Adar, questo decreto si riferiva all'Adar dell'anno dopo. Quando è arrivato quel Pesach, tutto è successo col Pesach, cioè 10 mesi prima del decreto si è annullato questo decreto. Cioè, adesso vedremo un po' cosa è successo e come si è annullato. Quando è arrivato Aman e ha voluto mettere in pratica il suo decreto di sterminio, e lì era il periodo, era in mezzo a Pesach, allora Esther capisce la gravità della situazione, lei si mette a digiunare anche il giorno di Pesach, che quando c'è un pericolo di vita non si guarda in faccia a nessuno, bisogna salvare la vita, qua c'era in pericolo la vita di tutto il popolo. E allora cosa fa? Si mette a pregare. Esther fa il digiuno, Mordecai fa il digiuno, i bambini fanno il digiuno e tutti i bambini di Shushana Birah vengono raggruppati, radunati nello stesso posto. Per quale ragione? Vengono raggruppati per pregare per la salvezza. Così come dice Esther, tu pregherai con i bambini, io pregherò con le mie fanciulle, le mie ancelle, e vedremo se insieme potremo cosa fare e cercare di sperare che questo decreto venga annullato. Così? Così succede, i bambini piangono e pregano per un giorno, per due giorni. Alla fine del secondo giorno arriva Ahasverosh, arriva Aman, sta passando. Dice: cosa sono tutti questi bambini che urlano? Gli dicono: questi sono i bambini che stanno piangendo perché stanno digiunando per annullare il tuo decreto. Dice Aman: il mio decreto vuole annullare loro? Ma com'è possibile? Allora a questo punto dice Aman: tutti questi bambini devono morire, perché loro sono dei miei nemici e loro vogliono annullare il mio decreto. E così i bambini vengono chiusi, contati, e il giorno dopo avrebbero dovuto essere giustificati. Però alla fine è successo l'opposto. Non solo che il popolo ha ricevuto, non sono riusciti ad ammazzare nessun ebreo, ma anzi si è trasformato in bene. E non solo il giorno di Purim, ma anche tutto il mese è diventato un mese allegro in virtù di questo fatto. E qui il Midrash racconta una cosa molto importante. Quando arriva Aman da Ahasverosh e lo vuole convincere di uccidere gli ebrei, allora lui gli dice: ma perché dovrei uccidere gli ebrei? Cosa hanno fatto tanto male? Gli dice: non sono riconoscenti, sono degli ingrati. Guarda, il faraone li ha ospitati per 210 anni, gli ha dato posti di lavoro, li ha trattati bene, li ha dato da mangiare, e cosa hanno fatto? Gli ha dato un calcio e ha mandato quel paese. Così tutto questo racconta sempre Aman a Achashverosh. Poi è venuto Amalek, dice Aman, che sono antenati. E cosa fa? Lui cosa fa? Amalek cerca di fermare la loro conquista spirituale e non ce la fa. E così poi ci prova Bilam e anche lui non ce la fa. Poi nella storia di Amistrel ci ha provato anche Sechon e Og, che anche loro erano molto forti, e nessuno poteva vincerli. Neanche loro sono usciti. E così, uno dopo l'altro, nessuno, ogni volta continuava a parlare male contro gli ebrei, in modo di poter mettere in termine Aman il suo decreto contro gli ebrei. Quando arriva Aman da Achashverosh per dire di uccidere gli ebrei, cosa fa il re Achashverosh e dice? Tienti i soldi, non preoccuparti, me li darai dopo. E così gli dice il re, tu volevi pagarmi dei soldi per uccidere gli ebrei? Non preoccuparti, me li darai dopo. Allora, qua viene spiegato che il re Achashverosh ha profetizzato e non ha saputo cosa stava profetizzando. Perché la parola a Kesef, i soldi, corrisponde al valore numerico di 5 più 20, 25, di 60, 65. Allora, il totale è 165, che è lo stesso valore numerico della parola Haetz, l'albero, l'albero che lui aveva portato contro per appenderci sopra. Ebbene, cosa gli dicono? Gli dicono, l'albero, i soldi sono tuoi. Cioè, il re Achashverosh dice a Aman, i soldi sono tuoi. Cosa vuol dire i soldi sono tuoi? Allora, secondo quello che mi ha detto fino adesso, i soldi sono tuoi vuol dire che io non ne ho bisogno. Ma soldi, valore numerico di 165, che è lo stesso valore numerico della parola Haetz. E cosa si impariamo da questo? Allora, viene Aman e dice, io non voglio soldi. Allora, cosa gli dice il re? Hakesef natun lach. Tu pensi di svignartela. Hakesef, i soldi sono stati dati a te. Ovvero, l'albero per ammazzare Aman è stato dato a te. E così, lui fa una profezia, dice, i soldi saranno tuoi, ma in realtà, soldi, lo stesso valore numerico di albero, l'albero sarà per te, tu vuoi uccidere loro, alla fine tu ci morirai, e loro si salveranno. Allora, ci sono tante storie, nella Megillah troviamo che ci sono delle parti, delle frasi che non sono molto bene incise, non sono molto bene specifiche. C'è scritto che Aman ha fatto un decreto che tutti i popoli saranno pronti per questo giorno in confronto degli ebrei, ma non c'è scritto per uccidere gli ebrei, non c'è scritto niente, saranno pronti per gli ebrei. Viene spiegato se una persona deve sempre chiarire le sue richieste, le sue preghiere, perché Hashem ama sentirci. Come un padre che ama sentire suo figlio, che gli chiede qualcosa, Hashem ci ama. Ebbene, allora si racconta un famoso Midrash, che una volta c'era un ebreo che stava andando con un asino. E questo qua continuava a lamentarsi, ah, com'è scomodo, com'è difficile. Hashem, allora lui stava camminando a piedi, scusatemi, Hashem mandami un asino per favore, non ho detto un asino per cavalcare, un asino. Comunque è arrivato l'asino, ma invece che l'asino lo portasse in città, lui l'ha dovuto caricare. Il stesso capitolo inizia בלילה ההוא, כל הנוטה, נעדדש נת המלך, יסונו דרה, אנדה וביני ואנו לשב ודורמירה. ויום הרדתו, להביא דיפורטרה, את ספר הזיכרונות, איליברו די רקורדי, אימודו כברה לטו דוונט ירה, ויהיו נקראים לפני המלך. El angelo si racconta che i due servitori del re, quando hanno portato questo libro, e volevano, ogni volta che leggevano, veniva fuori la pagina che Mordecai ha salvato la vita del re, e non è mai stato ricompensato per questo. Allora questi ragazzi non volevano leggere questa pagina, ogni volta giravano la pagina e veniva un angelo e la rigirava indietro. Giravano la pagina e la rigirava indietro. A un certo punto il re si arrabbia e dice: ma com'è possibile? Leggetemi cosa c'è scritto quella pagina, perché continuate a girarla? E loro sono costretti a dire: c'è scritto che Mordecai ha salvato la vita del re. Allora il re dice: cosa avete fatto per Mordecai per avermi salvato la vita? Niente! E così, appena arriverà Aman dopo, chiederà a Aman di fargli fare un bel giro a Mordecai in giro per la città. Bene. Qui viene spiegato questo verso, qui lo diciamo in alta voce. Perché diciamo questo verso in alta voce? Perché questo, in questo punto qui succede tutta la svolta della storia di Esther. Sapete che tutti gli eventi non sono legati a fattori terreni, ma tutto è pianificato dal cielo. Noi facciamo parte sempre di un disegno divino. Abbiamo libero arbitrio, ma comunque facciamo parte di un disegno divino. Il programma l'ha già fatto lui, lui è il protagonista di questo, questa telenovela, possiamo dire. Quando arriva il momento in cui Bene Israel ignorano Hashem, Hashem fa finta di ignorare loro. E quando Hashem fa finta di ignorare, sapete come si, in quale condizione, status si trova? Come uno che dorme. Uno che dorme, che non guarda, non vede, non sa. Questo era lo status di Israel. Adesso, perché Hashem ha fatto finta di non vederci, di essere addormentato? Perché noi abbiamo fatto finta anche di ignorarlo. Allora è reciproco. Sapete cosa c'è scritto in questo verso? Balaila ha'hu, quella notte lì, Nadeda si è svegliata, Shnat HaMelech. Non c'è scritto HaMelech HaShverosh, c'è scritto il re. Il re quella notte non riusciva a dormire, non riusciva a dormire quella notte. Ma non era solamente il re qua giù da basso, era il re che c'era in cielo. E ogni volta che c'è scritto HaMelech, non c'è scritto HaMelech HaShverosh, si allude anche ad Hashem. Vuol dire che Hashem quella notte non ha dormito. Ma Hashem non dorme mai, Hashem non dorme mai, ma fa finta di dormire, fa finta di ignorare i figlioli, le persone che pensano di ignorarlo, di essere autonomi, di non aver più bisogno di lui. E questo, questo è quello che noi impariamo, Balaila Ahu, Nadidash Natamelech, quella notte non riusciva a dormire, il re giù, perché non riusciva a dormire il re su, e quello che succede in cielo, ve ne succede anche qua giù. E quella notte il re non poteva dormire, il re spirituale non poteva dormire, il re fisico non poteva dormire, e da qua è iniziata la salvezza. Per questa ragione dicono i commentatori che quando si legge la Megillah in pubblico, o non pubblico, bisogna alzare la voce quando si legge Balaila ahu nadidash nat ha-melech. Quella notte non riusciva a dormire il re. Questo è un significato molto importante. E questo balai, che ogni volta che c'è scritto HaMelech il re, si riferisce al re per eccellenza, al re HaShverosh, ma anche ad HaKadosh Baruch Hu, abbiamo detto prima. E così succedono tanti miracoli, ma quel miracolo lì di Balai Lahu è il massimo dei miracoli, perché questo miracolo di Balai Lahu succede a cavallo di tempo, tra il primo banchetto che aveva fatto Esther a Malkà e il secondo banchetto. Quando è arrivato Haman e Ahasverosh, Ahasverosh gli ha detto: cosa c'è Esther a Malkà? Come possiamo accontentare le tue esigenze? Dice Esther: sì, domani venite che vi chiederò. Cioè, come domani? Cioè, mi ha detto oggi. Esther ha detto: non sono pronta, domani ve li chiederò. Ebbene, quel giorno lì sapeva Esther che in cielo ancora non erano pronti per dare la vittoria a Bene Israel. E allora Esther ha detto: oggi non posso chiedervi quello che voglio chiedervi, domani ve lo chiederà. Cosa impariamo da questo? Impariamo da questo che tutti i decreti che succedono giù da basso sono già decisi in alto. E se uno vuole risolvere un decreto non deve andare in basso, ma deve andare alla radice, alla fonte del decreto, che è il Padre Eterno. E questo è quello che ha fatto. Il popolo, quello che ha fatto Mordecai, è andato direttamente ad Hashem e ha chiesto a Hashem di mandare la salvezza, e così è venuta la salvezza. Il giorno dopo il banchetto, Esther sapeva già che erano cambiate le cose. E il primo banchetto dice: no, non posso chiederti, domani te lo chiederò. E il secondo banchetto chiede di essere salvata la sua vita. Come mai da un giorno all'altro questo grande capovolgimento? La spiegazione che noi impariamo anche da questo, che ci vuole un attimo. Ma questo attimo non lo diciamo di noi. Noi possiamo perfezionarci in modo che questo attimo parli dal cielo. E qui cos'era la novità? Che Hashem ha capito che erano cambiate le cose. E allora il secondo giorno Esther chiede: voglio che venga ucciso questo qua. Non era così facile che Ahasverosh accettasse l'idea di uccidere il suo consigliere. Però l'ha accettato. E da quel momento, Balaila, uno non riusciva più a dormire, il re. E il re era pensieroso di tutti questi disagi, e aveva capito che doveva fare qualcosa a Mordecai. E da lì inizia la salvezza del re. Da lì inizia tutto. Allora, qui succedono tanti miracoli. Il primo miracolo è se si rende conto che il primo giorno al banchetto non sono ancora pronte le cose, perché le richieste giù da basso partono dall'alto, e se dall'alto le cose non sono state pattuite, anche giù da basso non succede niente. Esther si presenta dal re, non perché aveva litigato, ma senza aver essere stata chiamata dal re. E una donna che non è chiamata dal re, e si presenta e il re non l'accetta, rischia di morire. E così succede che succedono tanti miracoli. Succede il miracolo come da appena detto adesso Yuval Ager, il nostro amico ingegnere, che succedono quando lei viene accettata dal re, è anche un miracolo. Quando lei è il primo banchetto non chiede niente, è anche un miracolo. Il fatto che loro, tutte vari eventi in sequenza uno dopo l'altro, hanno fatto sì che questo si è realizzato e il miracolo è successo quel che è successo. Però tutta la storia di Purim, come dicevo prima, è una storia in cui noi non vediamo la presenza di Hashem. È una storia in cui noi non notiamo che c'è la mano di Dio, perché Dio ha preferito nella storia di Purim di fare i miracoli in maniera nascosta. E uno potrebbe pensare che il miracolo, come la spaccatura del mare, è un miracolo molto più grande, perché vede la mano di Hashem. Ma nel miracolo di Purim non vedi la mano di Hashem, sembra tutto occulto. Ebbene, un miracolo dove non vedi la mano di Hashem è un miracolo molto più alto. È un miracolo talmente alto, talmente forte, che non ha bisogno di rompere le barriere della materia. Questo. La grandezza del miracolo di Purim è che tutto il miracolo è enorme, tutto è nascosto e non si vede la grandezza. Non si vede la mano di Hashem, perché Hashem ha preferito fare un miracolo talmente più alto, un miracolo che non deve contrastarsi con la natura, che lascia spazio alla natura. Infatti la natura rimane natura e il miracolo si nasconde dentro le regole della natura, tutto come se non fosse successo niente, come se non ci fosse stato l'intervento di Hashem. Bene, cari amici, avete